Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Guardate a Lui e sarete raggianti, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Secondo la collana del Magistero del Vescovo, la presente lettera pastorale è il primo documento del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2023 in occasione della memoria del Beato Don Francesco Bonifacio. Introduce così il Vescovo di Trieste, Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Enrico Trevisi. Cari fratelli e sorelle, amati fratelli e sorelle, lublieni, brati e ancestre, vi invito a guardare al Signore e a tenere fisso lo sguardo su di Lui, e sarete raggianti. Questa è la postura che ci consente di udire la parola anche oggi rivolta a noi e che ci sostiene nella nostra personale e gioiosa risposta. Da questo sguardo, dall'ascolto sincero e prolungato, dal metterci insieme in ricerca, nasceranno anche le effettive linee pastorali della nostra Chiesa. Questi sono solo appunti di viaggio. Una traccia di lavoro in vista dei cantieri sinodali e di un'appassionata ricerca che insieme il popolo di Dio è chiamato a svolgere, e tutti come protagonisti, ognuno per la sua parte, donne e uomini, giovani e anziani, religiosi, religiose, laici, laiche e preti. Solo così daremo volto a quella Chiesa che siamo chiamati ad essere, in risposta al Padre che per me, per te, ha dato suo Figlio e che mediante lo Spirito ci sostiene nel pellegrinaggio di questa vita. Nell'esaltante missione di far arrivare la sua misericordia a tutti, proprio a tutti. Solo così ciascuno potrà rialzarsi e nella dignità di figlio e figlia di Dio, amati e perdonati, riprendere con fiducia il cammino che appartiene ad ogni creatura umana. Per cominciare, rientriamo in noi stessi, in un'interiorità dove Dio ci accompagna. Ho scrutato il cielo, ho ammirato la luna e le stelle, e poi il bagliore del sole. Che meraviglia questo mondo! Sono stato alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Fanno sperare i nostri giovani, affamati di Dio, assetati della sua parola. Sapremo essere Chiesa che sa sfamarli e dissetarli? Quanto bene, quante cose belle, eppure già sento chi protesta. La guerra, i salari troppo bassi, le malattie, le ingiustizie. E poi mi sono trovato a scegliere la strada, in un groviglio di alternative, con il tempo che, inesorabile, passa, fluisce. Ho provato a mettermi nei panni di tanta gente frettolosa e un po' agnostica, come è di moda. Ho provato, ho assaporato, mi sono esaltato, e poi anche illuso e disilluso. Mi sono perso. Ho sbagliato strada, ma solo dopo me ne sono accorto. Posso andare ovunque, libero di prendere la direzione che voglio, ma per quale meta? Sono semplicemente uno smarrito, un errante, un vagabondo senza fissa dimora. Vivo con leggerezza, l'aperitivo, gli abiti colorati e le chiacchiere, gli immancabili gossip, tanto per non pensare alle cose che contano, agli interrogativi senza risposta. Ma l'interrogativo torna. Dove sto andando? E il cuore e la testa, pungolati da un esercito di allettanti desideri. Buoni? Utili? Veri? Questi sono i pensieri che talvolta anche noi credenti non solo sentiamo, ma che potrebbero essere accarezzati fino a bloccarci, a paralizzarci. Rientrando in me stesso, proverei a rispondere così. Direi che tanti pensieri e desideri che popolano anche noi credenti sono anzitutto allettanti, di un comodo ed egoista benessere che appaga nell'immediato, ma che, per tacitare domande difficili, ha bisogno di continue emozioni. Perché se vai in crisi di astinenza, se vi è meno l'adrenalina di nuove emozioni fabbricate e indotte, comprate e divorate, ritornano le domande impegnative, quelle che si vogliono rimuovere. Per navigare nelle acque agitate della storia, di questa nostra storia, abbiamo bisogno di punti di riferimento, ma anche di una meta. Certo, siamo liberi di andare ovunque, a nord o a sud, a est o a ovest, ma in realtà siamo naufraghi, senza una meta appassionante e senza riferimenti sicuri. Una volta si guardavano le stelle e la fortuna nelle tempeste, era l'avvistare un faro. E poi hanno inventato la bussola e disegnato le prime mappe. Ora, per raggiungere la destinazione, abbiamo il navigatore, che ci rassicura nella nostra strada, pur rimanendo il problema della connessione. E poi dell'interpretazione nel groviglio di intersezioni che non eliminano la possibilità dell'errore, del dover tornare indietro, del ricalcolare, del perdersi. Nella vita posso trovarmi a correre senza una meta, semplicemente perché tutti corrono e perché nel flusso mi ritrovo nella sequenza ibrida delle rincorse affannate. Mi sembra sempre di essere in ritardo sulle attese mie e degli altri, su progetti e adempimenti che mi vedono boccheggiare nell'inesorabile scorrere del tempo, come di un fiume inarrestabile che intimorisce. Il tempo che passa è come la piena di un fiume che tutto travolge. Ecco i pensieri e gli interrogativi che tornano. Dove sto andando? Che senso ha la mia storia? Perché impegnarmi? Tutto sembra sovrastarmi e mi ritrovo piccolo dentro ingranaggi che mietono le vite, che schiacciano le persone, che rinnegano la dignità dell'esserci. Ci sentiamo masticati da burocrazie e finanze che si alimentano consumandoci e inaridendoci. Intristito per la mega macchina che, come un bolide impazzito, corre a sbattere. Se non metto a tema dove sto andando, come potrò trovare la strada? Il credente ha incrociato il desiderio di Dio. La sua parola esprime un disegno di amore. Sono nei suoi pensieri, di Dio, nella preghiera di Cristo. Mi ha scelto come sua dimora. Vuole che la nostra gioia sia piena. Così troviamo scritto in Giovanni, al capitolo 15, versetto 11. Che viviamo da fratelli, che restiamo uniti. Così troviamo scritto in Giovanni, al capitolo 17, versetto 20. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Questo troviamo scritto al Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 17. In questo modo, cioè amandoci come Lui ci ama, sapranno che siete miei discepoli. Così troviamo scritto in Giovanni, al capitolo 13, 34-35. E quando la nostra barca è sballottata dalle onde, e il vento è contrario, e ci sentiamo abbandonati, anche allora ci arriva una parola. Coraggio, sono io, non abbiate paura. E anche quando la nostra poca fede ci porta ad affondare e la nostra preghiera diventa un grido di paura, Signore, salvami. Ecco che subito Gesù tese la mano. Così troviamo scritto in Matteo, al capitolo 14, versetti dal 22 al 33. Custodiamo la memoria di queste traversate e da esse traiamo nuovo coraggio per salpare di nuovo, per una meta che ancora abbiamo davanti. La fede, la parola, la Chiesa non sono ancora il porto sicuro, ma piuttosto l'equipaggiamento per la traversata. La meta, intanto, comincia a delinearsi. Non mi consumo per il denaro o per il successo. Non sono motivato dall'invidia o da qualche bisogno che mi corrode. Io sono fatto per la vita. Ho un desiderio di vita e anche di gioia piena, vera, e un po' intimorito dalle tante illusioni. Quanti adolescenti e giovani ci insegnano questa voglia di vita, di amore, di giustizia, di gioia. Poi, per loro e per noi più vecchi, rimane la fatica di trovare la strada della vita vera, dell'amore vero, della giustizia vera, della gioia vera. Papa Francesco a Lisbona ai giovani ha chiesto di brillare della luce di Cristo, di mettersi in ascolto di Lui, di non aver paura. Procediamo con queste coordinate, la luce di Cristo che si riverbera attraverso le nostre vite. Restare in ascolto di Gesù, procedere con coraggio, senza paura. La questione è che nessuno conosce la strada a tavolino. Occorre percorrere i giorni e le esperienze e talvolta anche sbagliare, sperando di imparare. Perché non è automatico che chi sbaglia impara. Incrociare i miei desideri di vita e di amore con quelli di Dio. Questa è la preghiera. Questa è la vita cristiana. Avere qualcuno a fianco con cui cercare insieme la strada. Questa è la Chiesa, abitata dai peccatori e da santi, bisognosa di testimoni che sappiano brillare di autenticità. Ricordo un pomeriggio di sabato. Ero giovane prete. Ho recitato l'ora media e, come fosse la prima volta, mi sono ritrovato con questo salmo. Il 34-33. Sono rimasto rapito. Ogni espressione mi pareva un bagliore, come di un sentiero tracciato dentro le alterne vicende luminose e viscide. Sì, perché la vita è pure popolata di nemici e di prove, di angeli e di leoni, di tempeste e di debolezze. Se siamo onesti, non è solo la fantasia dei bambini ad essere ripiena di mostri e di streghe, ma è il nostro cuore che ci dice di una presenza del male che incombe e dal quale essere salvati. Questo salmo mi porta a lodare Dio, a benedirlo, a chiedere ad altri di unirsi con me nel magnificarlo, perché tutto il male che incombe è vinto. Dio ha risposto al mio grido riguardo al senso della vita, del dolore, dei tanti perché che mi assediano come nemici che mi tolgono il respiro. Ti invito con calma a recitare questo Salmo 34. Ti invito anch'io, come il salmista, a guardare al Signore, a gustare quanto è buono, a cogliere la sua pacata risposta alle tue domande che urlano nel tuo intimo. Invito anche te, nella povertà del tuo cuore, ad ascoltarlo e a rallegrarti in lui. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete, com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene? Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca e persegui la pace. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia.
Thank you.
In preparazione all'anno santo del 2025, siamo invitati a rilanciare tempi e spazi di preghiera. Ma a dire il vero, la preghiera non è una mera questione di tempi, riti, modi e spazi, ma è una relazione gratuita e distesa con Dio, che certamente pure necessita di un'educazione e di tempi, riti, modi e spazi. Enunciamo il proposito, l'intento nella sua semplicità. Diamo maggiore spazio alla dimensione orante della nostra vita. Recuperiamo lo spazio di una relazione interiore, intima, personale con il Signore. Di uno stare in ascolto calmo di Lui che ci parla. Sia quando preghiamo in comunità, come pure nel segreto della nostra stanza. Qui richiamiamo alcune sollecitazioni, ma non confondiamo le esortazioni che seguono con l'obiettivo, il mezzo con il fine. Chi ha bisogno di essere coltivato è un sano rapporto personale con il Signore, una relazione libera e distesa, con tutte le modulazioni e sfumature delle relazioni che in analogia ritroviamo tra di noi. E così ci sarà spazio per la gioia della lode, ma anche per la supplica e l'intercessione, per l'adorazione e anche per la richiesta di perdono, per il grido accorato di fronte al male che imperversa e il silenzio contemplativo che rappacifica tutto. Stiamo approfondendo la lettera pastorale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Guardate a lui e sarete raggianti. Capitolo primo. Incontrare il Signore nella parola. Dio mi ha parlato. Si è fatto parola. Parola che si fa carne in Gesù, il Cristo. Giovanni, capitolo 1. Rivolge la sua parola a me, una parola viva, attuale, che interseca i miei sogni, le mie paure, la mia storia, le mie rabbie, i miei desideri di vita vera. Una parola che mi consente di rileggermi come un alfabeto che autorizza ad esprimere ciò che prima è confuso, indicibile, presente ma caotico. Commuove il pensare che ancora Dio mi parla, che Dio mi conosce per nome, sa di me e si fida di me. E il credente è colui che si mette in ascolto, che si dispone ad essere il discepolo di un Dio che parla. Una parola che è come una spada a doppio taglio. Come troviamo scritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 4, versetto 12. Cioè che non posso usare contro qualcuno o per qualche obiettivo di consenso da accaparrare, perché essa ferisce anche me, feconda anche me, rigenera anzitutto me. Penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Se la ascolto con interesse, con cuore che un po' alla volta si semplifica, si purifica, un po' alla volta. Come fanno tanti personaggi del Vangelo che si lasciano interpellare entrando nel movimento della relazione con il Signore. All'inizio, il loro accostare Gesù non era puro e disinteressato. E se è Gesù che prende l'iniziativa, essi ci appaiono impreparati, ma poi entrano in una relazione vivificante e si squarciano possibilità insperate, inedite. Pensiamo a Zaccheo, alla Samaritana, a Nicodemo, ai discepoli di Emmaus. Incoraggio tutti e ciascuno, nelle case e nelle comunità, a dare spazio alla parola, nella luce dello Spirito. Uno spazio cercato e voluto, difeso e strategicamente protetto. Senza un ascolto di qualità, la parola resta morta. Lettera che uccide, anche se è Vangelo di vita per quelli che la accolgono. Non leggere la parola come se fosse un manuale ideologico. Invece coglila come la mappa che Dio ti dà per incontrarlo. La via da percorrere per non perderti. La luce che rischiara ogni tuo giorno. Il lessico per interpretare quello che hai dentro e che non trova adeguate parole. È Dio che si autoconsegna. Si rivela in persona, si intrattiene con noi come facciamo con gli amici. Sei uno studente. Prima di fare i compiti, apri il Vangelo, invoca lo Spirito e leggine qualche riga. E lasciati toccare il cuore, concedendoti un po' di silenzio, guardando la tua vita con gli occhi fiduciosi del Signore. Sei un padre o una madre di un bimbo dell'asilo o delle elementari. Ogni sera prendi la Bibbia dei piccoli e raccontane un brano. Astieniti dal fare prediche, ma invoglia il tuo piccolo a cogliere cosa Dio gli sta dicendo, per cosa ringraziarlo, per cosa chiedere il suo aiuto. Accompagnalo nei suoi sentimenti religiosi e ne sarai arricchito. Sei un adulto? Puoi decidere di alzarti 10 minuti prima e di leggere il Vangelo del giorno. Scarica l'app, cerca su qualche sito apposito, prendi il messalino quotidiano. Se tu abitassi un po' più lontano da dove lavori, dovresti alzarti 10 minuti prima. Puoi scegliere di farlo per iniziare ad incrociare il tuo desiderio con quello di Dio. Sei un malato? Reinterpreta la tua situazione, le tue domande, le tue speranze alla luce del mistero di Dio che si è fatto uomo e ha provato in tutto le nostre angosce. Prendi un salmo, rileggi Giobbe. Medita sul mistero della passione di Gesù. Apriti al dono dello Spirito che in modo impensato dà forza e vigore. Sei un prete? Puoi decidere di fare un gruppetto. Con altri preti? con qualche laico della parrocchia e condividere insieme la parola della domenica successiva, perché in te risuoni e riverberi anche la fede dei tuoi fratelli. Quanto ci fa bene ascoltare cosa la parola suggerisce nel cuore delle sorelle e dei fratelli. Ci fa bene anche per preparare meglio le omelie e che sappiano di vita, che gustino del sapore del vissuto reale delle famiglie, che odorino di quella realtà illuminata dalla grazia, ma che passa solo tramite la fede autentica degli umili feriti. Sei un anziano? Lasciati consolare dal Signore, che riconcilia e risana le ferite della vita, rileggendo i testi per magnificare Dio per il suo amore che già si è manifestato nello scorrere delle stagioni, pur restando in attesa del compimento. Si può invecchiare rinsecchiti in una lamentela continua, oppure con una sapienza da spargere ovunque, perché dissetati dalla sorgente che è la parola di vita. Admirantes Iesum è il motto che ho scelto. Rimanda al tenere fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Troviamo così scritto in Ebrei, al capitolo 12, versetto 2. Ma ho preferito esprimere questo fissare lo sguardo nella forma di un'ammirazione, di una sorpresa che incanta, perché Gesù continuamente mi stupisce e mi lascia a bocca aperta, come di fronte al mare, al Golfo di Trieste, quando scendo da Via Commerciale, o lo contemplo da Monte Crisa o da San Luigi, come lo sguardo di Maria, come lo sguardo dei santi. Questo è lo sguardo ammirato che siamo chiamati ad avere quando leggiamo i Vangeli, quando contempliamo Cristo. Non leggere la parola, non accostarti a Gesù con lo sguardo perplesso di certi farisei di ieri e di oggi, che pretendono di giudicare senza ascoltare, di ingabbiare la verità senza lasciarsi di nuovo convertire, e non sciupare la parola con la presunta sapienza di certi dottori della legge di ieri e di oggi, che vogliono rinchiudere il Messia negli schemi interpretativi da loro cristallizzati, in una supposta tradizione di uomini scambiata con la volontà di Dio, con il suo rivelarsi che rimanda ad una parola viva, ad una scrittura che feconda la tradizione per un cammino che ci apre in una continuità fedele, che sempre porta ad un nuovo ascolto, ad un ulteriore cammino di grazia. Se guardiamo a Gesù, le differenze tra comunità di lingua italiana e comunità di lingua slovena riceveranno luce nuova. Se guardiamo a Gesù, il cammino ecumenico troverà nuovo vigore. Se guardiamo a Gesù, sarà più facile riconoscerci fratelli tutti e intraprendere vie nuove di fraternità. Riprenderemo la lettura della lettera pastorale «Guardate a Lui e sarete raggianti» di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, nella prossima edizione. Grazie del vostro ascolto.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!